Allora, buongiorno a tutti e tutte e benvenuti e benvenute al corso di psicologia di comunità. Allora, come sapete, quest'anno il corso di psicologia di comunità è tenuto da due docenti. La prima parte è stata fatta dal professor Carnaghi, la seconda parte la farò io. Io mi chiamo Igor Marchetti, sono ricercatore in psicologia clinica qua all'Università di Trieste e farò la seconda, dicevo appunto, la seconda parte del corso. Alcuni di voi già mi conoscono perché ho tenuto questo semestre, fino a qualche settimana fa, il corso di counseling, che qualcuno di voi ha scelto come corso opzionale, più o meno circa 70 persone, quindi almeno metà degli studenti del secondo anno già dovrebbero conoscermi. Per l'altra metà, no, ecco, per l'altra metà mi presento brevemente. Vi dicevo appunto, sono Igor Marchetti, sono un ricercatore in psicologia clinica. Quindi io non sono uno psicologo sociale come è il professor Carnaghi. La mia formazione, il mio lavoro, la mia ricerca, insomma, quello che io faccio è di psicologia clinica. Quindi il corso, come io insomma, lo vedo, sarà di psicologia di comunità e come uno psicologo e uno psicologo clinico si approccia alla psicologia di comunità e ad un specifico ambito di cui parleremo anche in questa lezione, cioè far vedere appunto il lato forse anche più clinico e più, come dire, anche di intervento della psicologia di comunità che come ovviamente già sapete, avendo già fatto i primi tre crediti col professor Carnaghi, è una disciplina molto interessante, molto ampia, che ha molte, come dire, ramificazioni. Quindi molte cose cadono all'interno della psicologia di comunità, da interventi anche sul micro, che però hanno sempre, in linea con la teoria ecologica, hanno sempre dei riflessi nell'ambito meso e nell'ambito macro, no? Quindi quello che io cercherò di fare in questo corso è appunto dare una prospettiva di psicologia clinica e di possibili interventi in un'ottica di comunità. Quindi detto questo, ecco, ci tenevo a darvi come dire, queste informazioni perché probabilmente troverete anche alcune differenze con altri corsi che avete fatto di psicologia sociale, tenuti appunto dal professor Carnaghi, che è uno psicologo sociale, io sono uno psicologo clinico, quindi la mia prospettiva in parte sarà diversa e spero complementare, insomma, spero anche interessante. Quindi quello che io penso di fare e poi ora ne parleremo. Comunque, al progredire, quando io vado avanti nelle slide, generalmente lo dico e generalmente se riesco a ricordarmelo, tutte le volte che cambio slide dico il numero della slide che sto guardando, così che voi possiate guardare il PowerPoint o il PDF, insomma, che vi metterò su Moodle. Quindi l'idea è quella di ascoltare questa lezione sempre avendo davanti le slide o il materiale che via via vi darò. Quindi detto questo, io direi che possiamo cominciare con delle informazioni forse un po' noiose, ma insomma delle informazioni pratiche sugli aspetti proprio pratico-logistici, oddio logistici no, ma insomma pratici di questo corso. Allora, nella seconda slide parliamo brevemente del programma. Allora, il programma in cosa consiste? Allora, intanto la frequenza ovviamente non è obbligatoria, ma non lo era prima, figuriamoci se adesso, durante il coronavirus, ma vi consiglio molto molto caldamente di, come dire, ascoltare le lezioni, perché nelle lezioni io farò continuamente riferimenti ad altre cose, porterò degli esempi, porterò delle riflessioni. Purtroppo, come sapete, siamo nel contesto della quarantena dovuta al coronavirus, quindi tutti gli aspetti anche più interattivi, purtroppo in questo momento non sono tanto possibili. Così come il corso di counseling, avevo in mente di fare delle lezioni anche molto più interattive, molto più, come dire, di discussione, perché vedrete che il corso di comunità, così come l'ho pensato, sarebbe stato ideale da fare in un contesto più, come dire, di gruppo. questo non è possibile, quindi cerchiamo di fare il meglio che possiamo fare. E quindi vi raccomando di comunque ascoltare le cose che le lezioni insieme alle slide, cercare di tenere il passo con le lezioni. Via via nel corso delle lezioni ci saranno delle micro esercitazioni che io vi consiglio di fare per sostanzialmente per trasformare l'apprendimento da, come dire, puramente passivo, in realtà nessun apprendimento è passivo, ma insomma, come dire, ascolto la lezione a cercare di rendermi più attivo al fine di capire meglio come funziona anche la logica che c'è dietro, non so, la psicologia di comunità, che ovviamente voi avete già in parte studiato, appunto, quindi molte cose, le basi già le avete. Qui in questo corso faremo dei passi ulteriori e quindi appunto cercate nei limiti del possibile di stare al passo con le lezioni, con le attività e così via. Il programma ovviamente è lo stesso per tutti, non ci sono differenze fra chi, non so, fra chi ascolta la lezione e chi non lo ascolta, non sono previsti né, come dire, sconti di programma né aggravamento del programma. Il programma è uguale per tutti. Il materiale di studio, allora, oltre il manuale che ha dato il professor Carnaghi, che ovviamente voi avete come testo per la sua parte di esame, cioè Fondamenti di Psicologia di Comunità di Santinello, Vieni e Lenzi, oltre questo testo io considero parte del programma di studio anche le slide che io vi darò, che quindi metterò in concomitanza con gli audio, e via via per alcune lezioni, non credo per tutte, ma per alcune lezioni metterò a disposizione anche degli articoli che io trovo particolarmente interessanti, particolarmente utili e così via. Quindi, ripetendo, oltre, come dire, il materiale che vi ha dato il professor Carnaghi, io mi aspetto che voi studiate per la vostra formazione anche le slide che metto a disposizione e gli articoli, va bene? Bon. Detto questo, allora, come vedo la struttura del corso? Allora, la struttura del corso, ci saranno le cosiddette lezioni frontali. Ora, frontali prevederebbe che noi fossimo letteralmente, come dire, gli uni davanti agli altri. Questo ovviamente non è possibile. Quindi, come dire, le lezioni dove io parlo, purtroppo non è possibile fare interazione, ma insomma, dove io parlo spiegherò alcuni costrutti, alcuni concetti, alcune attività e così via. Bene, ci saranno queste lezioni che saranno la maggior parte e quindi studieremo insieme alcuni concetti fondamentali. Poi ci saranno due lezioni seminariali a cui tengo molto, perché per ragioni teoriche, per ragioni concettuali, anche per ragioni pratiche, la psicologia di comunità ha un forte bagaglio, come dire, teorico, che però si deve sempre costantemente incarnare in un progetto concreto. Cioè, la psicologia di comunità ha tutto un background di conoscenze, di teorie che si sono sviluppate. Voi avrete sicuramente studiato parte della storia della psicologia di comunità e quindi negli anni, ormai nei decenni, la psicologia di comunità ha sviluppato tutta una serie di teorie, di costrutti, anche di pratiche di intervento. Però ovviamente fare un intervento di psicologia di comunità, non lo so, nel sud della Spagna, è molto diverso da farlo a Trieste, è molto diverso farlo, non lo so, a Sarajevo, è molto diverso farlo ad Amsterdam. Cioè, magari l'idea è lo stesso, non so, faccio un esempio che probabilmente avete già sentito, la prevenzione del bullismo, no? Il fenomeno del bullismo, che come sapete è un argomento molto, molto attuale, mi viene da dire purtroppo, perché il bullismo purtroppo è molto presente nelle nostre scuole. Bene, però fare un intervento che non tenga conto del contesto sociopolitico, del contesto locale, della cultura locale, bene, da un punto di vista di psicologia di comunità questo non ha nessun senso, perché è, come dire, è come mischiare le mele e le pere, prendere Roma per Toma, ok? Quindi c'è sempre bisogno di incarnare, di concretizzare un intervento, soprattutto, beh, questo mi viene da dire in generale, è sempre vero, però questo è particolarmente vero in un contesto di psicologia di comunità che ha nella visione ecologica una delle sue fondamenta principali, no? L'idea che sia l'individuo in relazione con un contesto socio-culturale, no? E sociale, fino ad arrivare a livello addirittura politico. Quindi dobbiamo assolutamente dare una concretezza a questi interventi. Per queste ragioni ho raccolto come dire, la disponibilità di due colleghi, di cui sono molto, molto felice e che ringrazio qui adesso pubblicamente. Quindi ci saranno due lezioni seminariali. Il primo sarà tenuto dal dottor Davide Zotti, che ci parlerà del progetto contro il bullismo omofobico, che si chiama A Scuola per Conoscerci, che è un progetto locale qui di Trieste, no? Quindi è un progetto che è nato, ovviamente il dottor Zotti ce ne parlerà, avendolo fra l'altro, come dire, sviluppato lui, ce ne parlerà ampiamente, ma è un progetto che è nato qui a Trieste, è nato qui, è cresciuto qui e poi è stato anche esportato in altre parti della regione. Quindi ci parlerà ampiamente di che cos'è questo progetto, come funziona, come lo vede, come agisce ai vari livelli, no? Quindi assolutamente all'interno di una prospettiva di psicologia di comunità. E ripeto, ringrazio il dottor Zotti che si è reso disponibile insomma, a parlarci di questo suo progetto. Il secondo intervento sarà tenuto dalla dottoressa Sara Renzi. La dottoressa Sara Renzi è una psicologa che lavora nell'ambito dell'accoglienza ai richiedenti asilo e ai richiedenti protezione internazionale, che come vediamo non sono la stessa cosa, sono cose diverse. La dottoressa Renzi lavora ormai da anni in quel contesto, dove ha svolto vari ruoli e a vari livelli di questa accoglienza, perché come lei ci spiegherà l'accoglienza ai richiedenti asilo o richiedenti protezione internazionale prevede vari step, in parte previsti dalla legge, in parte, insomma, ci sono vari step e questo quando così stavo pensando come organizzare questo corso, mi è sembrato veramente molto affascinante cercare di, e molto utile soprattutto, cercare di vedere come persone che arrivano e hanno spesso, come dire, non hanno molte risorse perché vengono da contesti che hanno certe caratteristiche. Se sono richiedenti asilo vuol dire che ci sono stati dei problemi molto importanti nel loro paese di origine. Arrivano con delle risorse che spesso sono limitate, no? Di vario genere. L'esempio più lampante, arrivano persone che molto spesso non parlano italiano. Ma per niente, neanche una parola. Oppure, la dottoressa Renzi ovviamente ce ne parlerà ampiamente, ma ad esempio, è vero, non parlano italiano, però già quelli, come dire, che hanno una risorsa in più, parlano, non so, inglese o francese. Comunque riescono a comunicare in inglese o francese, quindi in lingue, diciamo, abbastanza conosciute. Ci sono invece altre persone che arrivano e parlano solo la loro lingua madre, che magari è una lingua che qui non trova addirittura nessun interprete, quindi con delle difficoltà comunicative. E qui stiamo solo parlando della capacità di comunicare. Poi ovviamente ci sono, come dire, basse risorse a tanti, ovviamente ci sono anche delle grandi risorse da altri lati, però ecco. Secondo me sarà una grande opportunità quella di conoscere un percorso che è veramente di psicologia, di comunità e in particolare di empowerment, che vi preannuncio sarà il tema fondamentale di questo corso, cioè l'empowerment come costrutto centrale nella psicologia di comunità. Bene, persone che arrivano e sono chiaramente, come si dice, disempowered, cioè non hanno risorse, non hanno, come dire, non hanno potere di agire sulla realtà della loro vita. Bene, queste persone arrivano spesso veramente in condizioni di forte disempowerment. Quindi, vedere come loro, come i percorsi di accoglienza mirano a aumentare il senso di potere, in realtà non il senso di potere, ma proprio la possibilità di usare le risorse e di generarne delle nuove, funziona con persone che sono assolutamente in grandissimo bisogno di essere, come dire, potenziate. E vedremo che cosa intendiamo con potenziate, empowerment, disempowerment e così via. Poi, la terza parte, vediamo come riusciamo a organizzarla, sarà quella delle esercitazioni pratiche. Cioè io prevedo di fare anche delle esercitazioni o comunque di farvi fare delle cose e vediamo questa un po' come riusciamo a gestirla. Allora, altri aspetti, come dire, più pratici. Allora, l'insegnamento sarà un insegnamento, l'insegnamento sarà asincrono, cioè io registrerò le lezioni, due lezioni la settimana, insomma, fino al raggiungimento delle 24 ore dei tre crediti, e io le metterò online. Quindi, come dire, avrete tutto il materiale per studiare. Come ho fatto per il corso di counseling, ma come ha fatto anche il professor Carnaghi, come hanno fatto molti altri docenti, io prevedo una volta alla settimana, in questo caso il lunedì, dalle 2 alle 3 del pomeriggio, di mettermi in contatto con voi sulla piattaforma Teams, per discutere se ci sono domande, se ci sono chiarimenti, se ci sono dubbi e così via. Cominceremo il lunedì 4 maggio alle 2 del pomeriggio, cioè vuol dire non questa settimana, perché questa settimana io comincio a mettere le lezioni, quindi non credo abbiate molte domande ancora, e andremo avanti fino alla fine del corso, che se non ho calcolato male dovrebbe essere fino a fine maggio. Quindi riusciremo entro fine maggio a concludere il corso di comunità. Quindi io vi invito assolutamente a partecipare a queste possibilità di discussione, ma anche appunto di fare domande assolutamente concettuali, ma anche domande magari più come dire, anche più pratiche. Comunque, scusate. Tutto quello che mi volete chiedere, invece voglio dire di scrivermi email, non perché io abbia problemi a rispondere all'email, ma perché spesso gli studenti fanno domande che in realtà sono rilevanti per tutti. No? Ora, se avete, come dire, delle domande specifiche perché siete, non lo so, studenti Erasmus, piuttosto che, cioè, se ci sono delle cose che sapete interessano, come dire, solo voi, va bene, allora mi mandate un'email e ne parliamo in qualche modo. Se sono domande, non so, sul programma, domande su aspetti teorici, domande anche su aspetti pratici, non lo so, dell'esame o di quello che volete, bene, in quel caso invece vi chiedo di chiedermele durante questa fase, perché probabilmente interessano più studenti e non solo voi, ok? Bon. Riguardo il programma, la piattaforma Teams, nella slide numero 5 trovate il link per iscrivervi alla chat team che io ho predisposto per tenere questi ricevimenti collettivi. Quindi vi invito a iscrivervi alla chat in modo tale che la settimana prossima chi vuole possa essere presente e così fare domande, fare commenti e così via. Ok, ma tanto immagino in questo momento sarete già tutti molto, molto esperti di Teams, visto che insomma lo stiamo usando già da più di un mese in realtà praticamente un mese e mezzo, quasi due. Quindi insomma già lo sapete, questo che trovate nella slide numero 5 è il link per la piattaforma Teams, cioè per la chat di psicologia di comunità della parte del corso che tengo io su Teams appunto. Andiamo avanti, tasto dolente, la slide numero 6, la modalità di esame. Allora, la modalità di esame ufficiale del corso è, forse dovrei dire era, non lo so, dobbiamo, allora, come l'abbiamo pensata io e il professor Carnaghi, era in forma scritta, prevedendo 15 domande a risposta multipla, cioè 15 domande per la mia parte del corso, più le domande della parte del corso del professor Carnaghi. l'idea è ovviamente verterebbe su tutto il programma. Allora, sul fatto che verterà su tutto il programma rimane sacrosanto e quello rimane fondamentale. Rimarrà, però, data la situazione appunto che tutti ben conosciamo, cioè del coronavirus, della quarantena, del distanziamento sociale e così via, in questo momento io non so dirvi esattamente come terremo gli esami a giugno. Nessuno lo sa, non è stata presa alcuna decisione. Soprattutto, insomma, parlando appunto di strutture, fra l'altro di strutture di potere, ovviamente ci saranno, insomma, delle indicazioni che o vengono dallo Stato, insomma, dal governo, che dice che proibisce di fare queste cose, nella forma del ministero, no? Ci possono essere anche delle indicazioni a livello di Ateneo, che però ancora non abbiamo ricevuto. Per cui non so dirvi ancora come si terrà questo esame. Se verrà, non so, verrà in forma scritta, nella forma, non so, di tesina o di domanda risposta multipla, o sarà solo orale, non lo so. Quello che vi sto dicendo è che in linea con il syllabus la modalità ufficiale sarebbe in forma scritta, risposte 15 domanda risposta multipla su tutto il programma. Però, visto che non siamo nella condizione, come dire, ottimale, non so dirvi altro, quindi niente, questo dovrò, vi informerò al riguardo in futuro, non so cosa dirvi in questo momento. Quindi cominciamo subito. Allora, premesse queste parti, come dire, anche forse un po' noiose, della parte più tecnico logistica, insomma, parliamo di invece di cominciamo a lavorare. Quindi iniziamo con la slide 7, la vedo, ci ho messo Willy Wonka, che non so perché, vabbè. Prima di iniziare e di dire che cosa faremo, io vi chiedo subito un piccolo aiuto, un piccolo esercitazione. Allora, qui trovate, nella slide numero 8, trovate il link ad un questionario che io ho messo online. Allora, questo questionario non è finalizzato ad alcuna ricerca, non è finalizzato perché io sto facendo una ricerca su questo argomento e così via. Quindi non ha passato il comitato etico, non è previsto un consenso informato. Questo perché? Perché non è una ricerca, è assolutamente volontaria, ma insomma come qualsiasi altra ricerca è volontaria. E io l'ho fatto perché vorrei utilizzare, sono delle domande su, come dire, aspetti inerenti il corso che io voglio tenere quest'anno, e vi chiederei la cortesia di compilarlo, tenendo presente che se lo volete fare lo fate, se non lo volete fare non lo fate, ovviamente. Io vi invito a farlo perché nelle prossime lezioni, quando avrò guardato i dati, li avrò analizzati e avremo parlato insieme di qual è la teoria che c'è dietro quello di cui parleremo, vedrete che ha un senso quella. Ora, io ovviamente in questo momento non posso dirvi di più perché sennò influenzerei le vostre risposte. Però ecco, tengo a precisare che non è una ricerca, quindi non esiste un consenso informato, e fatelo se volete fare, lo dovreste prendere come un'esercitazione. Un'esercitazione per farvi vedere che come in certo senso funziona anche, per esempio, certi fenomeni nell'ambito della psicologia di comunità. Quali sono degli aspetti da considerare, quali sono degli aspetti potenzialmente utili, e così via. Quindi, ora questo non vi dico nient'altro, non vi dico assolutamente nient'altro, quindi in questo momento vi chiedo di mettere in pausa l'audio e di rispondere a questo piccolo, come dire, sondaggio, che sì, dura veramente pochi minuti, perché è veramente molto, molto corto, ok? Mettete in pausa adesso, e poi, quando avete fatto, riattivate l'audio. Allora, ora che avete fatto, e quindi ne possiamo parlare, possiamo andare avanti, cominciare un po' veramente con gli aspetti importanti, teorici e pratici di cui vorrei parlarvi in questo corso. Quindi nella slide numero 9 troviamo gli obiettivi del corso, che vi dirò fin da adesso che io prevedo sarà nella quasi totalità del corso incentrato sul concetto di empowerment, cioè il concetto aumento di potere, è un costrutto che è difficilmente traducibile, come vedremo, ma è un concetto chiave nella psicologia di comunità, cioè, cioè il concetto di empowerment. Quindi, negli obiettivi del corso io prevedo di esplorare alcune chiavi di lettura dell'empowerment, che forse potreste avere già incontrato l'empowerment, un po' come non so, quegli interventi di aumento della motivazione lavorativa, no? Sì, dai che ce la facciamo, che quello è solo una microscopica parte del concetto di empowerment, che vedremo ha ben altri risvolti, però ecco, il concetto di empowerment sicuramente sarà l'elemento chiave. Cercheremo, fra gli altri obiettivi, di collegare la teoria alla pratica, vedremo come da una teoria, ne studieremo alcune, la più famosa è quella di Zimmerman, insomma, o di Rapoport, partiremo da un livello teorico per far vedere come poi questo si incarna in una pratica. Questo cosa ci porterà a vedere? Beh, ci porterà a vedere, per esempio, i contesti di intervento dello psicologo in un contesto di comunità, no? Cioè, quali sono i contesti all'interno del quale lo psicologo, che ha un punto di vista di psicologo di comunità, che come vedremo è diverso dall'avere, non so, da un punto di vista di uno psicologo, mi viene da dire, clinico puro, piuttosto che, non lo so, di uno psicologo anche del lavoro puro, sono punti di vista che ovviamente in parte si sovrappongono, ma in gran parte no. Quindi cercheremo di vedere quali sono i contesti di intervento dello psicologo che ha quest'occhio sulla, sulla comunità, cioè che ha un occhio cioè come dire, vede un contesto, uno scenario, come lo vede uno psicologo di comunità. Poi vedremo anche come verificare il ruolo all'interno, il ruolo dello psicologo all'interno di alcuni contesti specifici, no? So, quello dell'accoglienza degli immigrati, oppure dell'accoglienza, non sono immigrati, sono dei richiedenti asilo, o quelli nel contesto, non so, scolastico. Io sto pensando ora, probabilmente di farvi anche un altro contesto che conosco un po' e così via. Analisi anche delle prassi e dei metodi di intervento della psicologia di comunità nell'ottica dell'empowerment. E alla fine vedere i molteplici risvolti dell'intervento centrato sull'empowerment. Cioè, quali sono i risvolti a livello micro, meso e macro. Ok? Cioè, al micro livello, al meso livello e al macro livello. Va bene? Bon. Andiamo avanti alla slide numero 10 e qui vi ho messo una piccola suggestione che, devo dire, ho tratto dalla grammatica della fantasia di Gianni Rodari, del 72, e cioè è un po', come dire, una suggestione su come possiamo pensare i nostri interventi di comunità. Mi viene da dire spesso un intervento dello psicologo, ma questo è particolarmente vero per lo psicologo di comunità. E vediamo che cosa dice questa suggestione che vi ho messo, cioè il sasso nello stagno. Allora, un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con differenti effetti, la ninfea e la canna. La barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Scusate, generalmente leggo un po' meglio di così. Oggetti che se ne stavano ciascuno per conto proprio, nella sua pace, nel suo sonno, sono come richiamati in vita, obbligati a reagire, a entrare in rapporto con loro. Altri movimenti invisibili si propagano in profondità, in tutte le direzioni, mentre il sasso precipita, smuovendo alghe, spaventando pesci, causando sempre nuove agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo, sommuove la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora vengono dissepolti, altri ricoperti attorno dalla sabbia. Innumerevoli eventi, o microeventi, si succedono in un tempo brevissimo. Non diversamente, una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l'esperienza, la memoria, la fantasia e l'inconscio. Ora, Rodario qui ovviamente prendeva molto anche a che fare con la psicoanalisi, però qui questo passaggio mi ha ricordato molto, a parte voglio dire, questo ovviamente la prima applicazione che mi verrebbe in mente sarebbe il contesto clinico, no? Quando alle volte si parla della cura delle parole, la cura di parole, cioè ad esempio la psicoterapia, no? Questo parlare, ma anche il counseling, cioè noi agiamo attraverso le nostre parole, anche, no, anche le nostre non parole, cioè anche attraverso i nostri silenzi. Tuttavia, qui mi è molto piaciuto questo passaggio perché in effetti ricorda molto anche gli interventi di empowerment in comunità, e cioè un intervento, un gesto, come in questo caso il sasso gettato nello stagno. Cosa fa come per esempio un intervento di comunità? Cioè produce delle modificazioni non solo in cose che sono già in movimento, ma anche in cose che sono ormai, che sono o sono state per molto tempo, come dire, ferme, immobili, sepolte, cioè vengono richiamate, qui dice richiamate in vita, cosa? Proprio quegli oggetti che si ritenevano morti, no? E qui in un concetto di psicologia di comunità, che cosa possiamo dire? Tutte quelle, per un intervento di comunità o di empowerment ha esattamente come obiettivo anche quello di far rimettere in moto persone che per varie ragioni, che ora non stiamo a elucidare, erano immobili, erano, come dire, impotenti letteralmente, cioè non avevano o percepivano di non avere più alcuna possibilità. Alcuna potenzialità o alcun potere, per quanto minimo. Ecco, l'idea che i nostri interventi abbiano di queste, gli interventi di comunità, vuol dire, c'è un parallelo con gli interventi clinici, cioè noi lanciamo un sasso, poi in realtà non è esattamente che noi lo lanciamo, è una cosa un po' più complicata, lanciamo un sasso e questo sasso deve, cioè deve, inevitabilmente porta delle conseguenze. Che noi speriamo siano quelle di rimettere in attività, in questo caso, per esempio, il sistema o l'ecosistema dello stagno, no? Ecco, esattamente questo è in parte l'idea di empowerment, no? Cioè è la capacità di rimettere in moto o ridare, come dire, aumentare le potenzialità, le risorse, le possibilità delle persone che fino ad ora si sono ritenute impotenti, senza alcuna possibilità e senza alcuna risorsa. Ok? Qui, se andiamo alla slide numero 11, troviamo, questo ho fatto un brevissimo schemino, su che cosa si intenda come processo di... Beh, questo sostanzialmente è un processo di empowering, no? Non c'è una traduzione, e lo vedremo che non esiste una traduzione, come dire, pertinente del termine empowerment. Ma per esempio partiamo dal primo punto, brainstorming, no? Cioè una certa situazione, un certo contesto, che può essere, non so, può essere la singola persona, può essere un quartiere di una città, può essere un'organizzazione come un'associazione di volontariato, può essere un'intera comunità. Può essere addirittura un intero gruppo sociale, e anche lì vedremo, no? Si trova in una condizione di ridotto potere, di impotenza, di incapacità a modificare situazioni che non sono ritenute idonee. Bene, partiamo quindi, c'è un problema, inizia un brainstorming su come poter, come dire, risolvere, o comunque poter migliorare. Quindi il brainstorming che cosa porta? Porta al pensiero divergente, no? Cioè al non vedere un problema sempre nella stessa prospettiva, perché se quella prospettiva avesse funzionato e ci avesse dato una soluzione efficace, il problema si sarebbe già risolto, no? Cioè io ho fame, bene, apro il frigo e mangio qualcosa. Questo non è un pensiero divergente, è un pensiero, però tutto sommato probabilmente funziona. O almeno generalmente funziona, no? Mentre magari io Ho fame, apro il frigo e non c'è niente dentro. Bene, questo mi costringe come dire, a non perseverare nello stesso pensiero convergente, ma devo, come dire, sviluppare altre risorse. Ora, questo, scusate, è un esempio veramente molto, molto banale. Però è questo che sto cercando di farvi capire, che il pensiero convergente non è una cosa negativa. Quando funziona va bene, quando non funziona o non ha funzionato nel passato, c'è bisogno di trovare delle soluzioni diverse. Soluzioni diverse che cosa fanno? Che aumentino le nostre possibilità. Nostre possibilità, le nostre potenzialità, no? Quello che, come dire, mi è dato di poter fare. Questo a propria volta cosa fa? Aumenta i gradi di libertà. Quindi ci sono più opzioni, no? Ci sono più opzioni che io posso esplorare. Ad esempio, anzi, beh, finisco il ciclo e poi faccio un esempio. Questo aumento di libertà inevitabilmente porta a un aumento di potere, perché se io ho più opzioni, come dire, ho più frecce al mio arco, beh, posso decidere se tirare una freccia, tirarne due, tirarne tre. Se io non ne ho neanche una, o credo di non averne neanche una, bene, sono in uno stato di forte impotenza. E l'aumento di potere inizialmente si è visto sia a livello teorico sia a livello empirico che aumenta la creatività delle persone, nel senso, avere più poteri ci porta a intrinsecamente a porci domande: come posso usare io questo potere? Come posso migliorare la mia situazione? Come posso non solo, come dire, sfruttare meglio le risorse che ho, ma anche come faccio a generarne di nuove, no? L'empowerment, e vedremo, ha come obiettivo certamente quello di aumentare il potere di, scusate, è una cosa importante, il potere di, non il potere sopra qualcosa, il potere di fare qualcosa, che vedremo sono concetti molto diversi. Però ecco, quando io ho più opzioni, mi porta inevitabilmente a dire, cioè, scusate, uno dei punti fondamentali dell'empowerment non è solo quello di rendere empowered quelli o le persone che prima erano disempowered. C'è anche un altro aspetto: una persona empowered, cioè una persona, come dire, che ha un alto livello di potere di fare qualcosa, inevitabilmente aumenterà anche il senso di potere degli altri. Quindi diventeranno quello che si dice empowering. Cioè aumentano, possono aumentare il potere degli altri in una sorta di circolo virtuoso, di circolo che aumenta come dire, il senso di potere di tutti. Qui vi faccio un esempio. Se uno, ad esempio, ad esempio, una persona si laurea in una disciplina, che adesso non so, boh, non so, qualsiasi disciplina. Mettiamo si laurei in lettere classiche. Magari si laurea in lettere classiche perché vuole insegnare alle scuole superiori latino e greco. Non lo so, una cosa così. Bene, per varie ragioni non ci riesce, cioè boh, non lo so, magari fa il concorso e non lo vince, magari non ci sono concorsi. Lì cosa succede? Lui o lei potrebbe sentirsi completamente senza prospettive, senza possibilità e senza potere di far qualcosa. Questa è ovviamente una possibilità. Se la persona continua ad avere un pensiero convergente, bene, c'è purtroppo il rischio che questa situazione si perpetui, no? Se invece la persona comincia a usare un pensiero divergente, potrebbe cominciare a, ad esempio, individuare delle risorse che lui o lei hanno, che ha, derivanti dai suoi studi, ma anche derivanti dai suoi interessi, dai suoi hobby e così via, e cercare di capire se può mettere, come dire, trasformare questa situazione in un'occasione per mettere, come dire, mettere in moto queste sue risorse. Magari riconosce di avere una grande competenza, potrebbe avere una grande competenza, ad esempio, nell'ambito editoriale, e quindi magari utilizzare queste sue risorse, aumentare i gradi di possibilità, e dice: ok, dove io posso utilizzare queste risorse? Nell'ambito editoriale, nell'ambito magari pubblicitario, sulla parte linguistica. Cioè, ecco, tutto questo, poi la persona si troverà idealmente davanti a tante possibilità da esplorare, da coltivare, e poi starà a lui o a lei decidere. Ecco, però passiamo da un pensiero tipo convergente, che in quella situazione non è efficiente, a un pensiero laterale divergente che magari invece può essere estremamente utile. Ok? Quindi, come probabilmente avrete già notato nella slide 12, la prospettiva di psicologia di comunità in generale, mi viene da dire, ma soprattutto nella prospettiva di empowerment, ha molto a che fare sulla competenza, cioè sulle competenze che la persona ha. Cioè mira a valorizzare le qualità positive che una certa persona ha. In un'ottica, qual è qui? Ovviamente l'ottica preventiva. Non è un'ottica curativa. Una delle tante caratteristiche fondamentali della psicologia di comunità è spesso quella preventiva, no? Non è una psicoterapia, quella è un approccio terapeutico, questo è un approccio preventivo, principalmente. Cioè, non ci si focalizza sul deficit, o meglio, sì, ci si focalizza, ma sulle competenze, ci si focalizza anche sui deficit, ma ci si focalizza su quelli come ostacoli che impediscono alle competenze o alle risorse di, come dire, di diventare realtà, cioè passare dall'ambito della possibilità a quello della realtà. Questa è una caratteristica fondamentale della psicologia di comunità e soprattutto dell'empowerment, cioè ci si focalizza sulle risorse al fine di aumentare il senso di potere e le possibilità reali, concrete che la persona ha, e ovviamente non siamo, come dire, non dobbiamo vivere nel mondo di Pollyanna, no? Sapete Pollyanna, questa bambina che faceva solo i giochi sulla felicità, tutto sulla felicità. Ecco, va benissimo, però ci sono dei dati di realtà, di ostacoli, che poi siano dei deficit individuali, organizzativi, comunitari, non lo so, però ecco, li consideriamo questi deficit come ostacoli da, se possibile, rimuovere o, se non è possibile, da aggirare, sicuramente da, come dire, da averci a che fare per migliorare la situazione. Bene, questo è un altro punto chiave della psicologia di comunità e dell'empowerment, cioè la prospettiva, il focus sulla competenza. Quindi, e qui ci troviamo alla slide numero 13, questo concetto con il quale, come dire, avremo a che fare per tutto il corso, cioè quello dell'empowerment. Qui, anche qui, ci ho tratto da questo lavoro di Dolci, perché il concetto di empowerment ha molto a che fare, come dire, è in parte come, ovviamente, a che fare col concetto di potere, no? Il potere spesso gli viene data una connotazione negativa, no? Il potere che ti opprime sostanzialmente, no? I potenti, potenti loro, invece deboli noi, e così via. Bene, qui devo dire Dolci fa un commento molto intelligente quando dice che il potere è come la corrente elettrica, non è negativa in sé. Certo, nella sedia elettrica, ecco, non è forse l'utilizzo più nobile che abbiamo trovato. Lo stesso vale per il concetto di potere, perché potere esprime anche esprime tante cose, tra cui anche avere la possibilità di, anche questo è un potere, essere capace di, oppure avere il diritto di, essere in condizione di fare qualcosa, riuscire a fare qualcosa, avere la forza di fare qualcosa, essere efficace a fare qualcosa, riuscire a fare qualcosa. Cioè, il potere inevitabilmente ha sicuramente una parte negativa, che è quella forse che purtroppo è più nota, no? Per cui, ad esempio, il concetto di potere è un concetto con cui molte persone hanno problemi, sia quando loro, come dire, qualcuno ne ha più di loro, sia quando si trovano loro ad averne. Sapete, per esempio, non tutti si trovano a loro agio nell'esercitare potere, perché l'idea, come dire, ma anche più stereotipica, è che tutti vorremmo avere potere. Non è assolutamente vero, alcune persone non vogliono esercitare poteri sugli altri, ad esempio, no? Ma banalmente anche essere in ruoli, non so, dirigenziali, essere la persona che decide qualcosa, tutto questo è potere, tutto questo non è per tutti, ecco. Però, a parte questo, il concetto di potere come dire, rimanda inevitabilmente al concetto di potenzialità, di forza, di virtù, di poter fare. E quindi il potere, cioè esprimere il proprio potere personale, cioè cosa vuol dire per me potere, no? È sicuramente un bisogno molto intimo, perché ha molto a che fare con il senso di autoefficacia, ad esempio. È connesso con molte cose, ma sicuramente anche con il io posso farcela, io posso fare questo. Quindi, concetto di empowerment, che ovviamente dicevo richiama il concetto di potere, e il concetto di potere non è né tutto bianco né tutto nero, in realtà niente, è tutto bianco e tutto nero. Però sicuramente nella nostra cultura, nella nostra tradizione, il concetto di potere ha un lato decisamente più negativo. E di fatto non è così strano che gran parte del concetto di empowerment, per come lo intendiamo, derivi dagli Stati Uniti, dal contesto americano, perché nel contesto americano la parola power, o comunque il concetto di power, powerful, questa roba qua, in realtà è molto più socialmente accettata. Non è vista con così grande sospettosità come da noi, come nel contesto europeo. Ma sapete, per tante ragioni, no? Cioè, ora, mutatis mutandis, non è un caso che, ad esempio, certe visioni, ad esempio, piuttosto pessimiste, non depressive, ma sicuramente pessimiste, per esempio, siano nate in Europa nel secondo dopoguerra, dopo, ad esempio, tutta la parte dell'esistenzialismo, no? Heidegger, Sartre, che, insomma, e in generale che siano nati in Europa, perché in Europa ci siamo, come dire, abbiamo sbattagliato per secoli e secoli, ci siamo uccisi per secoli e secoli in un contesto di grande ristrettezza, anche geografica, no? Ogni nazione si espandeva, come dire, sulla pelle di qualcun altro. Bene, questa visione in realtà non è molto presente negli Stati Uniti, dove in realtà hanno avuto molto più questo ottimismo dovuto anche alle grandi opportunità, per esempio, di espansione sociale, di espansione economica, per cui non è un caso che, per esempio, il movimento umanista, che forse alcuni di voi ricorderanno, tutto focalizzato sul benessere, mi viene in mente, non so, Maslow, piuttosto che tutto l'approccio umanistico come Rogers e così via, sia nato negli Stati Uniti e non in Europa. E non è un caso che neanche l'empowerment, i semi dell'empowerment, siano nati molto negli Stati Uniti, dove il concetto di potere è un concetto piuttosto positivo, sicuramente, mentre in Europa ha più un'indicazione negativa, se considerate che noi abbiamo avuto la seconda guerra mondiale, abbiamo avuto in Europa, in molti stati europei, delle dittature nel Novecento, abbiamo avuto in Germania la dittatura nazista, in Italia quella fascista, in Spagna e così via, insomma, abbiamo sicuramente associato il concetto di potere al concetto di oppressione. Questo e quindi dandogli una connotazione pressoché totalmente negativa. Potere non ha assolutamente, ha sicuramente anche questa parte negativa, ne ha anche altre molto più positive. Arriviamo alla slide 14, dove parliamo del concetto proprio della parola di empowerment. E diceva appunto, però questo l'abbiamo già detto adesso. Quindi è composta da due parti, M, che vuol dire come il nostro in, no? Mettere nella condizione di fare qualcosa, no? Mettere dentro qualcosa, power che ovviamente vuol dire potere, un'accezione negativa che abbiamo detto avere potere su qualcuno o qualcosa, quindi sostanzialmente un approccio oppressivo che è totalmente rifiutato dall'approccio dell'empowerment. L'empowerment non ha niente a che fare con l'oppressione, mentre ha anche un'accezione positiva, il poter fare qualcosa, poter. Il potere di fare qualcosa oppure essere in grado di fare qualcosa, quindi una definizione decisamente positiva e costruttiva e propositiva del concetto di potere, va bene? Quindi arriviamo alla slide 15, sì, dove parliamo di empowerment, come, che cos'è e che cosa non è. Beh, ci lavoreremo molto su questo e vedremo come gli interventi ci aiutano a chiarire questo aspetto. Sicuramente che cos'è? Beh, intanto è un processo percorso, cioè empowerment è sia il processo che si attiva, sia il percorso che si percorre al fine di ottenere l'empowerment stesso. Quindi è sia un mezzo che un fine, l'empowerment. Non è assolutamente un risultato definitivo, né un tratto di personalità, ma un processo graduale che in realtà può sia aumentare che diminuire col tempo. Ed è molto, e questo ci tengo, è molto contesto specifico, cioè uno può essere un lavoratore completamente disempowered, però poter essere magari in un membro molto empowered, magari in un'associazione o nella propria famiglia, no? Cioè avere delle aree della propria vita dove c'è un grande empowerment e delle aree della propria vita dove non c'è empowerment o al contrario c'è bisogno di empowerment. Quindi non è assolutamente un tratto di personalità, cioè non ci sono persone che nascono empowered, ci sono persone che lo diventano o che smettono di esserlo o che cambiano col tempo, assolutamente, ma non è un tratto di personalità, assolutamente. E non è data una volta per sempre, è un processo in continuo cambiamento che aumenterà, diminuirà, fluttuerà più delle volte, fluttuerà nel tempo e fluttuerà nei vari contesti. Un altro aspetto su questo, sul processo di empowerment, che non è di tipo sacrificale, ovvero l'idea non è quella di liberarsi da una condizione di minorità di una qualche natura per raggiungere una non meglio specificata onnipotenza. Assolutamente, l'empowerment non crea dei superuomini, come dire, sacrificando dei piccoli uomini. Non si sacrifica, si usa tutto, si tengono tutte le risorse e non al fine di creare il superuomo. Assolutamente, l'idea è quella di aumentare le capacità, le possibilità, direi, psicologiche, esistenziali, sociali e politiche di un essere umano, ma non quello di raggiungere una, boh, appunto, una non meglio specificata onnipotenza. E qui torniamo alla dimensione ecologica. Le variabili formative di contesto sono determinanti, cioè la psicologia di comunità non riesce proprio a concettualizzare l'uomo al di fuori del suo contesto. Cioè, non ha nessun senso da questo punto di vista. L'uomo è sempre un uomo ben localizzato in una dimensione geografica e storica, sociale e politica, cioè un uomo di 35 anni, che ne so, che viva nel nord della Germania, che sia di un certo, ma non lo so, di un certo gruppo etnico, che abbia una certa formazione, che la faccia un certo tipo di lavoro, bene, se prendiamo lo stesso uomo con le stesse caratteristiche, diciamo sociodemografiche, qualsiasi cosa questo voglia dire, e lo trasferiamo, non lo so, nel sud della Grecia, ecco, non ha assolutamente, non sono la stessa cosa. Hanno ovviamente delle somiglianze, ma non è la stessa cosa, perché il contesto è completamente diverso. Così, per esempio, se lo rapportiamo nel nostro contesto italiano, fare un intervento, ad esempio, un intervento, boh, non lo so, magari di inclusione delle minoranze a Trieste, città di confine, città con una storia molto lunga e molto particolare, dove le minoranze di qualsiasi natura, per esempio anche quelle linguistiche, ci sono sempre state, e così via, con una storia di confine, è completamente diverso a fare lo stesso intervento di inclusione delle minoranze, non so, da qualche parte nel centro dell'Umbria, perché sono proprio due contesti diversi, due storie diverse, due sensi di comunità diverse, due processi diversi, no? Fermo restando che ovviamente ci sono come dire, dei punti base, degli aspetti fondamentali che sappiamo devono essere presenti nei processi di inclusione delle minoranze, ma detto questo, non, come dire, ad esempio, prendere un percorso di inclusione che ha funzionato a Trieste e fare letteralmente copia e incolla e portarlo non so, a Assisi, non ha nessun senso, perché non riconoscerebbe delle variabili fondamentali, cioè quelle di contesto, la visione ecologica. Mancando quello, il resto diventa solo come dire, un balbettio, di intervento, niente di più. Un piccolo appunto nella slide numero 16 sulla parola empowerment. Allora, il concetto di empowerment è estremamente difficile da tradurre in italiano. Io infatti nel limite del possibile non l'ho mai usato, cioè non lo uso in italiano, uso empowerment, che non si riesce a tradurre un granché. Ci sono stati dei tentativi di tradurlo, fra cui la potenzializzazione, che è anche difficile da pronunciare, la responsabilizzazione, il potenziamento, che è anche brutto, dà proprio un senso di quasi meccanicistico, la possibilizzazione, ugualmente difficile da pronunciare, l'impoteramento no, cioè veramente non se ne parla, cioè è veramente una, non si può sentire, impoteramento. Enrichment, che però ha più un senso nell'ambito psicoeducativo, o self-development, che è più nell'ambito aziendale e manageriale, che è esattamente il senso che forse alcuni di voi potrebbero già conoscere, cioè di autosviluppo, di self-development, è molto usato nell'ambito aziendale e manageriale, non tanto nell'ambito di comunità, anche se questo self-development fa parte del concetto di empowerment, ma il concetto di empowerment, vedremo, si estende a ben altre dimensioni. Nella slide 17 vi ho riportato sempre alcune note proprio sull'uso di termini. Empowerment, dicevo, è questo costrutto generale, questo percorso, processo, e anche in realtà l'obiettivo dell'empowerment. L'obiettivo dell'empowerment, di processi di empowerment, è l'empowerment. L'empowering è il processo tramite il quale si arriva all'empowerment, e alle volte si usano per esempio una organizzazione empowering è una cosa, una organizzazione empowered è un'altra. Quindi l'empowered, dicevo appunto, è il risultato del processo di empowerment, quindi una persona ovviamente non può essere una persona empowerment, è una persona empowered, si è già raggiunto in quel contesto un livello di empowerment, o empowering, se addirittura sta o è nel percorso di empowerment, o addirittura è talmente empowered che riesce a essere empowering anche per gli altri. Disempowered ovviamente vuol dire il contrario, una persona senza controllo sulla propria vita. Quindi arriviamo alla slide 18. Il termine empowerment sintetizza un processo attraverso il quale gli individui aumentano la possibilità di esercitare un controllo attivo sulla propria esistenza, sviluppando abilità che permettono loro di fare una lettura critica, e vedremo quanto è fondamentale questo concetto di lettura critica della realtà sociale, stimolando l'elaborazione e l'assunzione di strategie opportune per il raggiungimento di obiettivi personali e sociali. Qui, quali sono gli aspetti a cui tengo... che voglio sottolineare? Beh, il concetto di processo, ne abbiamo già parlato, di lettura critica, cioè di lettura critica del contesto in cui siamo, e vedremo che non è assolutamente per scontato. Ci sono persone, spesso anche gruppi di persone, che non riescono, a volte non riescono neanche a riconoscere la loro condizione di svantaggio, non arrivano a criticizzare la loro realtà, riconoscendo che sono in una condizione di svantaggio, che è un lavoro enorme poi per noi, no? Per qualsiasi intervento, perché non sono, come dire, consapevoli che stanno vivendo un disagio, uno svantaggio, una mancanza di potere e così via. E alla fine l'assunzione di strategie, no? Strategie, cioè delle modalità per raggiungere un certo obiettivo. Bene, arriviamo al concetto di disempowered. Qui per esempio ho tratto sempre da Bruscaglioni, che è un autore molto importante nell'ambito della psicologia di comunità e dell'empowerment, cioè lui per esempio qui fa un parallelo fra una persona disempowered e una persona che è uno scacco matto, cioè quando il re nel gioco degli scacchi non può fare alcuna mossa senza essere, come si dice, mangiato, cioè senza essere, come dire, acchiappato dall'altro giocatore. Quindi, in termini simbolici, questa situazione è quella di massimo disempowerment sociale, cioè una persona che, rispetto a una certa condizione, una certa situazione, vive un malessere tale che non ha nessuna possibilità o alternativa di cambiamento, cioè non ci sono, dal suo punto di vista in quel momento, nessuna strategia che lui o lei può adottare per evitare o per ridurre il proprio disagio e migliorare la propria situazione. Quindi il processo di empowerment è proprio il lavoro che sta alla base, nella costruzione delle possibilità per questa persona. Qui, ad esempio, nell'ultima slide di questa giornata, vi ho riportato un pezzo che ho tratto da Gramsci, e devo dire, mi ha proprio, quando l'ho letto, è perfetto per una persona disempowered. E cioè, mi sento come un sopravvissuto in tutti i significati. Per meglio capire bisognerebbe che ricorresse ad un paragone un po' complesso. Dicono che il mare sia sempre immobile, oltre i 30 metri di profondità. Ebbene, io sono affondato almeno a 20 metri. Cioè, sono immerso in quello strato che si muove solo quando si scatenano bufere di una certa entità, molto al di sopra del normale, solo nelle condizioni estreme, tradotto. Lui riesce a percepire un cambiamento. Ma sento di affondare sempre di più e lucidamente vedo il momento in cui giungerò per linee impercettibili, cioè senza veramente rendermene conto, al livello dell'immobilità assoluta, dove non si faranno sentire neanche le burrasche più formidabili, da dove non sarà più possibile vedere i movimenti degli strati superiori. Mi pare di essere caduto in uno stato di trance, non ragiono più per nessi reali, ma per intuizioni di carattere magico o spiritico. Ecco, questo devo dire rende molto bene una forma di disempowerment estrema, cioè una forma per cui non si riesce più, si è immobili, si è esistenzialmente immobili, cioè non si riesce più a vedere alcun movimento, neanche alcuna possibilità di movimento nel proprio futuro. Bene, detto questo, vi lascio con questa suggestione. Perché? Perché ora che abbiamo avuto almeno un'idea, per quanto vaga, di che cos'è l'empowerment, che cos'è il disempowerment e così via, dalla prossima lezione possiamo continuare ad esplorare il concetto di potere e di empowerment, che non nasce in psicologia, ma nasce in altri domini, come vedremo, in quello politico, in quello medico psicoterapeutico, in quello pedagogico, in quello organizzativo, da cui poi la psicologia di comunità ha preso alcuni pezzi e le vedremo in che senso. Quindi io vi saluto per oggi e vi rimando alla seconda lezione del corso di comunità.